/ Radio Web presenta Boomer vs Millennial, un programma a cura di Andrea Volterrani e Isabel Alfano.
Ho milioni di view ma vivo in un monolocale. Mi fa volare, tutti fanno storie ma solo sul cellulare. Mi fa volare, questa grande convinzione che mi piace può aiutare.
Sono perché ci siamo io e te, Andrea. Caro prof, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Oggi infatti, i giovani non ce la fanno.
Proprio i giovani oggi non ci stanno, dai. Mi tocca entrare contro proprio ogni voglia, come puoi immaginare, nei panni di qualcuno più giovane di me. Salutiamo Isabel, Salutiamo sì, Isabel che ha avuto un imprevisto, ma speriamo tutto a posto.
Esatto, okay. Un problema di salute, per cui anche piuttosto importante, ma che dovrebbe essere risolto.
E questo
a breve.
È importante ancora di più. Quindi un bacio grande ad Isabel, che tornerà ancora più carica che mai con noi, a fare la sua parte, a fare il suo ruolo. Io mi indegnamente la sostituisco se ci riesco oggi, perché oggi, tra l'altro, l'argomento è molto interessante, è un argomento di attualità. L'avevamo un po' accennato, no? Che avremmo parlato anche di questo aspetto della comunicazione.
E cioè sì, quello... inevitabilmente, vista la situazione che purtroppo avevamo anche previsto, no? Chiara, di poterne parlare abbastanza tranquillamente, perché purtroppo la guerra continua e quindi riuscire un po' a entrare nel merito, non tanto della guerra in quanto tale, ma della comunicazione legata alla guerra, no? E che cosa succede, soprattutto quando siamo in un periodo di guerra, anche se nessuno vuole chiamarla così, e già questo è un infringimento, insomma, perché poi siamo in un contesto di guerra e quindi avevamo deciso prima o poi di doverla affrontare, e purtroppo dobbiamo affrontarla quando ancora nulla è risolto in moltissime situazioni, ma soprattutto in quelle che ci toccano anche da più vicino, rispetto alle conseguenze anche del conflitto in corso, no? Nei conflitti in corso, almeno due, che almeno tre anzi addirittura, l'Ucraina e la Russia, l'Iran, Stati Uniti e Israele, e poi la questione infinita e irrisolta di Gaza e della Palestina, insomma.
Israele e Palestina, certo.
Quindi ci abbiamo, a cui si è aggiunto anche il Libano, perché non ci dobbiamo mai far mancare nulla. Però insomma, questa era un po' l'idea.
E allora, in che modo andremo ad analizzare questo aspetto della comunicazione? Quale sarà il primo tema che andiamo a affrontare?
No, l'idea è quella di affrontare la guerra e la comunicazione della guerra come un modo, purtroppo, per continuare e rafforzare la guerra stessa. Non si fa più, la comunicazione non è più solo la propaganda, come poi vedremo un po' più avanti, no? E ne parleremo anche della propaganda, ma parleremo soprattutto di una questione di, appunto, la guerra non viene più fatta solo sul campo, ma viene fatta anche attraverso la comunicazione. E questo comporta una gran confusione e un grande disorientamento in chi non è strettamente coinvolto, ma talvolta anche in chi è direttamente coinvolto. Poi racconterò di alcuni esempi di questo disorientamento e questa confusione legata alla comunicazione della guerra, anche in chi è coinvolto direttamente sul campo, che si trova ad ascoltare le notizie che sono assolutamente disorientanti, quantomeno disorientanti. Questo è un po' l'approccio, e poi vediamo un attimo come potremo proseguire. Ovviamente parlare della comunicazione della guerra non significa essere contenti dell'oggetto guerra, perché significa anche riuscire un po' a districarsi quello che ogni tanto ci sembra assolutamente lineare, e invece è costruito ad hoc proprio per disorientarci e per creare un clima di ansia, di preoccupazione, anche quando l'ansia e la preoccupazione non dovrebbero esserci, o almeno non ci sono sufficientemente, insomma.
Certo, questo sicuramente purtroppo è uno dei tanti aspetti, no? Di dover necessariamente parlare qualcosa che non è che per forza ci fa piacere dover parlare, esatto. E soprattutto farlo con un'estrema attenzione, perché mai come nella comunicazione della guerra c'è questo rischio. Tra l'altro poi a me vengono in mente una serie di, a proposito delle falsità, delle verosimiglianze, delle menzogne, delle fake news e quant'altro, anche poi di chi racconta, no? Cioè di chi è che la racconta, da quale parte, cioè è un terzo esterno o è uno interno e quindi la vede a modo suo. Questo naturalmente ci è capitato tante volte di doverlo commentare quando parliamo di Boomers versus Millennial e quindi della comunicazione in generale. È ovvio che bisognerebbe sempre che ci fosse un super partes, ma in questa guerra in particolare
non
è stato molto complicato proprio fare comunicazione, soprattutto per quello che riguarda il conflitto israelo-palestinese, dove i giornalisti non avevano neanche il permesso di poter entrare in determinate zone, quindi a quel punto diventa veramente complicato capire quali sono diciamo gli strumenti veritieri e quelli meno. E questo però è un problema serio, perché in questo ci manca adesso Isabel un pochino. Mi viene da chiedere, va bene, e allora come fanno i giovani a capire se sono davanti a delle notizie vere o delle notizie false? Come funziona da questo punto di vista, Andrea?
No, il problema è che sia i giovani che i meno giovani purtroppo grandi strumenti non ne hanno a disposizione per poter capire ciò che è vero, ciò che è falso, ciò che è verosimile o ciò che è stato proprio costruito come una menzogna. Faccio un paio di esempi abbastanza semplici, insomma. Allora, il primo è quello che a cui hai accennato. Quando in un territorio dove ci sta un conflitto non viene consentito l'accesso a giornalisti di qualunque tipo di testata, non tanto solo quelle di una parte o dell'altra, ma a chiunque voglia raccontare il conflitto, è evidente che tutto quello che accade non lo sappiamo, quindi non sappiamo se è vero o falso, non lo sappiamo proprio quello che ci raccontano, a cosa faccia riferimento. Poi ci sono delle cose che vengono raccontate per prossimità, che è una cosa abbastanza curiosa e capita solo o nelle guerre o comunque nelle situazioni in cui il mondo del giornalismo e della comunicazione non ha le risorse per poter avvicinarsi al contesto di guerra, oppure ne ha paura, per cui ad esempio vengono raccontate delle cose che accadono in Iran oppure nei paesi del Golfo, parlando della guerra Iran-Stati Uniti-Israele, dalla Turchia. Se sei in Turchia non sei nei paesi del Golfo e non puoi sapere che cosa accade nei paesi del Golfo o in Iran. Sei vicino, ma è come dire essere a Roma e dover raccontare qualcosa che accade a Oslo. Va bene, ma non sei a Oslo, sei molto lontano da Oslo. Ecco, il rapporto tra la Turchia e l'Iran e i paesi del Golfo è più o meno a Roma-Oslo. Questa è la seconda cosa che avviene. La terza è proprio raccontare le cose che non avvengono proprio, ma per sentito dire, perché tutti ne parlano anche alcuni media giornalistici. Uno degli esempi più eclatanti è stato la reazione iraniana nei confronti dei paesi del Golfo con l'attacco dei droni e con i missili su Dubai, su Doha, su Abu Dhabi, che sono appunto i principali città dei paesi del Golfo, come se ci fosse stato un attacco distruttivo su qualunque tipo di infrastruttura, compresi gli aeroporti civili, le abitazioni civili, eccetera. In realtà le persone che abitano in quei contesti e che lavorano in quei contesti, molte di queste persone hanno raccontato che sì, certo, ci sono stati alcuni attacchi, ma molto mirati alle infrastrutture prevalentemente collegate agli Stati Uniti, agli interessi americani, a partire dalle basi, a partire da infrastrutture che riguardavano il petrolio, ma non sono stati fatti attacchi ai civili, per cui la maggior parte delle persone continua a muoversi e a vivere a Dubai, a Doha e ad Abu Dhabi, più o meno nello stesso modo con cui vivevano precedentemente. Però era un po' quello che era successo, non con la guerra, ma l'anno scorso a Bangkok, quando c'è stato il terremoto in Myanmar, che è un paese vicino alla Thailandia, ed era crollato un grattacielo a Bangkok. I media l'hanno fatto rivedere quel grattacielo perlomeno una decina di giorni, sempre e solo quel grattacielo. A Bangkok non era successo assolutamente nient'altro se non il crollo di quel grattacielo. Questa è, come dire, non è disinformazione voluta, ma è un po' una conseguenza del seguire l'onda da parte dei media giornalistici, per cui non verifico fino in fondo le notizie, non vado a sentire più di una voce, ma accolgo quello che mi è raccontato da qualcuno e costruisco anche le condizioni per il panico. A un certo punto, all'inizio della guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti, c'è stata una fuga dai paesi del Golfo, e che probabilmente i primi giorni della guerra poteva anche avere una giustificazione, ma successivamente non è successo assolutamente nulla di tutto quello che poi veniva raccontato. E a un certo punto è entrato nell'oblio, nel senso che non era più interessante dire attacchi dei droni da parte dell'Iran, ok, basta, ora si cambia notizia. Ma nessuno si rende conto di aver costruito una condizione di paura e di sensazione di incertezza molto elevata in un contesto dove invece non era esattamente così. Allora, quindi ci sono tanti modi. O c'ho l'assenza, appunto, quando non posso vedere e entrare, è il caso di Gaza, o in parte anche il caso del sud del Libano, oppure quando dico, vedo le cose da lontano, e quindi se le vedo da lontano non le vedo, e quindi non lo so che cosa accade, e dall'altra parte invece delle situazioni in cui c'è un'onda emotiva che trascina tutto, ma che non racconta esattamente quello che avviene. Allora, in tutti e tre i casi la condizione di guerra è come portasse un po' tutti a cercare di avere più notizie possibili, e nella realtà dei fatti non riusciamo mai a capire fino in fondo cosa accade davvero e quali sono le situazioni in gioco, che cosa è in corso, per esempio, di discussione davvero tra l'Iran e gli Stati Uniti nei colloqui che dovrebbero esserci adesso, perché nella realtà dei fatti i contendenti non raccontano, perché non vogliono scoprirsi nei confronti dell'avversario, e in più c'è questa modalità molto distorta del sistema dei media che non riesce assolutamente a lavorare correttamente. Quindi in una situazione di questo tipo la conseguenza è che giovani, meno giovani, siamo in balia di cose che non capiamo fino in fondo, insomma, e che non riusciamo a comprendere realmente.
Bene, direi che questo primo blocco è andato a buon fine, quindi forse facciamo un primo stacco e oggi tutte musiche boomer. No, vediamo un po' che cosa scelgono dall'altra parte del cristallo e poi torniamo sul secondo tema, che è un tema forte.
Una foto sotto l'acqua mentre nuoto, nella sabbia e nel cemento, dentro un cinema all'aperto, come un'allucinazione in mezzo a tutte le persone che vanno chissà dove, passeranno classifiche Sanremi, taxi, treni, aerei. Se mi stai ancora cercando, sono dove stavo ieri. ho solo più pensieri, un po' meno fiducia e qualche buona scusa. Ma pensa un po'. Stupida, stupida, stupida sfortuna, tu come stai? Gelida, gelida, gelida paura, vienimi a prendere, sto in mezzo a una strada. Continuo a perdere le chiavi di casa. Ma pensa un po'. Vado di corsa e resto indietro, e soffia il vento della metro, tra le piastrelle colorate, le rovine sotto a un vetro. C'è un manifesto col tuo nome in mezzo a un fiume di persone che vanno chissà dove, passeranno semafori e cantieri, pianeti e buchi neri, e dai facciamo i seri. Ma pensa un po'. Stupida, stupida, stupida sfortuna, tu come stai? Gelida, gelida, gelida paura, vienimi a prendere, sto in mezzo a una strada. Continuo a perdere le chiavi di casa. E adesso il tempo è solo un mucchio di secondi, di primavera e poi di nuovo ora mi spogli. Ma spero di essere il migliore dei tuoi sbagli, ci credi o no? Stupida, stupida, stupida sfortuna, gelida, gelida, gelida paura. Dopo di te non l'ho più detto a nessuna. Vorrei raggiungerti ma qui c'è troppa roba. Anche se non ci penso, ogni volta che non mi addormento, l'infinito a me mi fa spavento, come il cielo, come il mare aperto. Stupida sfortuna, starò più attento.
E allora riprendiamo, ripartiamo dall'altro tema, il secondo tema. La morte e il dolore come normalità, Andrea. Ecco, questo è un altro tema veramente toccante, devo dire, perché è complicato tema, da gestire proprio.
Purtroppo è una cosa che avviene anche non solo nelle guerre, purtroppo. C'è una sorta di meccanismo che avveniva sia quando non c'era il digitale. Adesso con il digitale non è che è cambiato, anzi forse si è ampliato la modalità, è che noi siamo abituati a vedere il dolore ma non a sentirlo, non entriamo in empatia con le persone che ci raccontano, per cui sentiamo raccontare che ci sono 10, 15, 20, 25, 100, 500, 1000 morti. E ci sembrano dei numeri assolutamente astratti, quando invece ognuna delle persone che sono morte ha una storia, ha degli affetti, ha avuto delle emozioni, ha avuto una storia, ha avuto delle esperienze, ha incrociato altre persone, come tutte le persone che muoiono e che hanno vissuto su questa terra, avrebbero la necessità e il bisogno di essere raccontate in un altro modo. E invece noi siamo talmente abituati che sentiamo parlare di morti come se fossero noccioline da sgranocchiare al cinema, ma nemmeno, perché perlomeno le noccioline hanno un sapore. Noi non riusciamo più ad avere sapore e senso e il sentire il senso del dolore degli altri. È come se davanti al dolore degli altri fossimo di ghiaccio, incapaci di non solo di accettarlo, ma di comprenderlo, di volerlo, di vederlo, ma ripeto, soprattutto di sentirlo, nel senso di essere empatici con il dolore, in quanto esseri umani, altri esseri umani che stanno male e nel caso specifico hanno sofferto e sono morti. Anche in modo violento, perché poi quando si parla di una guerra questo è. E la comunicazione li normalizza, li fa diventare una cosa come bere un bicchiere d'acqua. questo aspetto è davvero difficile da smontare, perché non c'è una responsabilità specifica, come raccontavo prima, da parte del mondo della comunicazione. È una responsabilità collettiva, per cui c'è una sorta di non voglio vedere, non voglio soffrire. Oppure avviene una cosa ancora peggiore, per cui ci sono morti di serie A e morti di serie B, per cui, come so, i morti di quello della tragedia avvenuta a Crans-Montana in Svizzera, dove sono morte molti giovani, anche italiani, per delle profonde scorrettezze di trattenzione di quel luogo di divertimento, perché era l'ultimo dell'anno, sono state attenzionate tantissimo, mentre le migliaia e migliaia di morti, bambini e bambine a Gaza, o piuttosto che in Iran, piuttosto che in Libano, piuttosto che in Ucraina, sono assolutamente poco rilevanti. E quindi ci sono anche morti di serie A e di serie B, però anche i morti che sono di serie A, e che quindi sono maggiormente attenzionati dai media, a un certo punto spariscono anche loro, diventano assolutamente non importanti, e normalizzati come tutti gli altri. E questo è davvero una tragedia di difficile soluzione, non c'è una soluzione se non riuscire a parlarne, per far sì che almeno ciascuno nel proprio intimo, nel proprio modo di vedere, se lo ponga come problema, cioè che le morti che ci sono non sono né di serie A né di serie B, e tutte le morti hanno la stessa dignità di essere ricordate, di essere piante nello stesso modo. È evidente che ciascuno di noi piangerà di più per cose che rimangono più vicine e più prossime rispetto a morti di persone più lontane, ma nemmeno possiamo assolutamente far sì che tutto diventi assolutamente indifferente. L'indifferenza,
questo è un problema, però scusami, che al di là della guerra, dove naturalmente sì, i numeri sono altissimi, più e alti, quindi certo, diventa ancora più esponenziale, no? Purtroppo avviene anche nella cronaca, mi viene di dire, quando per esempio c'è stato tutto il caso del piccolo Domenico, molti ci siamo interrogati sul ruolo della comunicazione, anche su quella morte, no? Che è stata purtroppo, in qualche modo possiamo dirla, una morte anche indiretta, frutto di mala sanità, non lo sappiamo, perché c'è un'indagine in corso e c'è da verificare e da capire se in effetti poi la sanità non è intervenuta in maniera tempestiva, o se ci sono stati fatti degli errori che hanno portato a quell'epilogo. E quindi, quando si parla di morte, soprattutto di bambini, è molto complicata la comunicazione in generale.
Sì, è complicata, però ecco, per esempio, proprio nel caso di Domenico, proprio perché una morte prossima e di una situazione non chiara, che ha fatto sì che ci fosse una grande copertura, no, da parte dei media giornalistici, ha fatto sì che almeno ci fosse un po' più di empatia, nel caso specifico. Però quando capita invece non solo in una guerra o in un paese lontano, la cosa tende subito a normalizzarsi e a non crearci problema. Questo è un aspetto. L'altro aspetto è il come raccontarla, che è una cosa ancora più delicata, perché talvolta appunto l'uso di strumenti di comunicazione che tendono al sensazionalismo non aiutano evidentemente a costruire empatia rispetto alla storia, ma solo un'emozione puntuale, limitata nel tempo e poco empatica, perché fa crescere l'emozione fortissima all'inizio, ma non costruisce empatia, che ha bisogno invece di costruire relazione con un essere umano. E quando invece la comunicazione è molto sensazionalistica, è quasi disumanizzante, sembra di no, ma nella realtà dei fatti non ce lo fa percepire come un altro essere umano, ma come un caso, come qualcosa che guardiamo come se fosse un film, come se fosse una serie televisiva, non come se fosse una persona. E questo è l'altro elemento che nella guerra è portato alle estreme conseguenze, sia per numero che per violenza delle morti che avvengono. Certo. Quindi sono perfettamente d'accordo su quello che dicevi, che purtroppo è un tema molto delicato e che in genere non viene neanche tematizzato spesso all'interno del mondo giornalistico, ma non solo, come un problema, perché oramai si dà un po' per scontato che quello è il modo per raccontare, ti raccontano quasi in modo ragionieristico, no? Che ne so, 15 morti in un incidente di un autobus scolastico in America Latina. Ho capito, sono morti 15 bambini, 20 bambini o bambine. Che facciamo? Lo raccontiamo così come se fosse una cosa da registrare, da mettere da una parte, da archiviare? No, perché ci sono delle storie dietro a quelle 20 persone, a quelle 20 bambine e bambini, che vanno comprese, va capito il dolore profondo delle famiglie, dei loro genitori, di che cosa è accaduto all'improvviso e che non si aspettavano, perché è un incidente. Allora, cioè, troppe cose vengono raccontate in modo molto superficiale. Ecco, la guerra è proprio il luogo dove non è importante, tanto se ci sono stati 70.000 morti, ma che 70.000 morti è una città, una media città italiana che scompare, cioè tutta, intera, non ci rimane più nessuno. Non stiamo parlando di una persona sola che comunque avrebbe valore, stiamo parlando di una città che scompare. E questo a volte non, o forse non riusciamo talvolta a usare le metafore giuste per poter attivare processi di empatia, può anche essere, però talvolta è davvero ragionieristico e basta, ecco, oltre che un problema di linguaggio e di rappresentazione.
C'è un'altra questione sul discorso delle morti e dei bambini e quant'altro, sempre facendo riferimento un pochino a quelli che sono soprattutto a quella che è la questione israelo-palestinese, dove ci sono stati dei video, no? Che sono stati anche usati sui social, e c'erano gli israeliani che inneggiavano alla morte anche di bambini, di ragazzi, perché per loro non anche questo è vero, anche il contrario, Ora nello specifico i video che mi sono capitati erano di israeliani, però proprio è un rapporto tra questi due popoli che mette l'essere umano su un livello che non è tale, nel senso che si parla di morte di bambini o di ragazzi come se fossero degli animali, cosa altrettanto tragica, ma sicuramente insomma in parte diversa, no? Rispetto alla morte di un bambino, quella di un animale. E quindi c'è proprio un odio tra di loro ed una facilità anche di far circolare certi contenuti che possono essere anche molto pericolosi, perché è vero che ci sono tanti filtri, soprattutto per i minorenni eccetera, però vediamo che già di suo la violenza insomma sta abbastanza dilagando anche nel nostro di contesto, proprio a causa di quanto sta avvenendo intorno a noi, no? Molti psicologi hanno parlato anche di un atteggiamento piuttosto naturale da parte dei giovani di essere così violenti, visto quello che li circonda.
Assolutamente, è che è un po' uno dei grandi rischi. Allora, rispetto a quello che dicevi sul conflitto israelo-palestinese, l'odio è talmente profondo, è talmente radicato, radicalizzato, per cui si concedono delle cose che sono inimmaginabili, di una ferocia e di una violenza visiva e anche verbale, quando possono, inimmaginabile. O meglio, probabilmente nel passato, anche nel passato remoto, queste cose potevano essere normali. Oggi, che ci reputiamo forse un po' più civilizzati da questo punto di vista, non riusciamo ad accettarle, o almeno non riescono ad accettarle chi ancora ha un minimo di sensibilità. E io parlo proprio di un minimo di sensibilità. dall'altra parte è vero che queste cose che circolano producono l'idea che tutto sia possibile anche in contesti come il nostro, dove sarà perché c'è una copertura anche più forte negli ultimi giorni, ma di accoltellamenti, sgozzamenti in giro per il nostro paese ce ne stanno moltissimi, cioè l'uso di strumenti di violenza che non sono il mitra, non sono le armi automatiche, ma sono le armi bianche, i coltelli, che sono una cosa che costituisce una modalità molto feroce di uccidere un altro uomo, perché le armi fanno sì che le armi automatiche, insomma, fucili, le pistole, i mitragliatori, uccidono le persone e non hai l'opportunità di vederle e neanche di sentirle, ma l'uso di un coltello inevitabilmente ti porta a contatto con la persona che stai uccidendo e ci vuole una ferocia molto più elevata rispetto a quando invece usi le armi automatiche. Oh, non perché l'effetto non sia lo stesso, l'effetto finale è lo stesso, però ovviamente la questione è molto più feroce. Allora, se io rappresento questa roba e la rappresento senza filtri fino in fondo, perché in alcuni casi si trovano senza filtri, posso provocare, al di là dell'effetto emulazione, ma posso costituire l'effetto nell'immaginario collettivo che tutto questo sia accettato, che si possa fare, che sia qualcosa che in alcune situazioni insomma è legittimato, non perché non sia condannato, ma è legittimato, che è ancora peggio, perché è culturalmente legittimato. Questo è quello che un po' mi preoccupa da boomer, per l'appunto, una società che va in questa direzione, insomma. Cioè, è pesante.
Molto, molto pesante. Dai, facciamo un altro stacco, visto che questo argomento, insomma, è stato abbastanza impegnativo e abbiamo ancora qualche tema, altri due temi da trattare. Facciamo uno stacco e poi rientriamo.
Mi sento le gambe. Dove sono le braccia? E mi manca il respiro, eppure sono viva. Sento che sorrido, io non l'ho deciso. La vista mi abbandona un po'. Cerco la mia postura, divento la paura. Mi trema anche la gola, la voce non mi trova. Le mani che mi ingannano. Così ci si innamora. Fare spazio dove posto non si trova.
Se potessi
terzo tema. Vai, Andrea.
Beh, il terzo tema è come riuscire, come dire, a trovare qualche soluzione. No, altrimenti è vero essere disorientati, è vero non sapere come fare, però è anche vero che qualche strada la possiamo provare a seguire. La prima è la più banale, la più semplice, cioè tutte le volte che ci troviamo di fronte a una notizia che ci colpisce relativa a una guerra, è intanto cercare delle fonti alternative. Ce ne sono? Anche semplicemente andando a cercare perlomeno testate giornalistiche diverse. Talvolta diventa utile andare a cercare per chi conosce l'inglese, ovviamente, ma per chi non lo conosce questo non è possibile, ma per chi lo conosce andare a vedere testate giornalistiche di paesi diversi da quello dal nostro, sia europei sia non europei, e in tutti i paesi ci sono testate giornalistiche alternative. Un'altra possibilità interessante è poter attivare canali legati a persone di cui voi avete fiducia, di cui tutti noi abbiamo fiducia, ma che vivono in altri paesi. Mi è capitato recentemente di vedere un video tratto da una televisione pakistana che non abbiamo visto nelle nostre televisioni, dei primi colloqui tra Iran e Stati Uniti a Islamabad, e si vedeva l'arrivo della delegazione iraniana e l'accoglienza molto calorosa da parte dei pakistani della delegazione iraniana che scendeva dall'aereo della compagnia aerea nazionale iraniana a Islamabad. Noi non abbiamo visto queste immagini. Questa mia collega che è pakistana e che io ho fra gli amici di Facebook aveva postato questo frammento di video della televisione pakistana. Noi non abbiamo mai avuto occasione di vedere arrivare a Islamabad se non il vicepresidente americano, come se ci fosse solo lui e l'altra parte fosse inesistente. Quindi cosa voglio dire? È che talvolta il canale alternativo non è un media ufficiale, ma possono essere delle persone che hanno, di cui voi avete fiducia, di cui le persone hanno fiducia, e questo è una bella opportunità che attraverso i social media è possibile perseguire, per l'appunto se si va nella direzione di seguire appunto persone di cui si ha fiducia e di cui sappiamo la correttezza nel postare delle cose che siano quantomeno legate a fonti ufficiali o corrette. Poi anche le persone di cui noi abbiamo fiducia possono travisare la realtà, però ecco, in questo caso io ho visto un frammento di video che non ho trovato da nessun'altra parte nei media occidentali. Nessun media occidentale, neanche in lingua inglese, ha proposto questo frammento di realtà. Allora, ci si può orientare andando a cercare per l'appunto tutte le i frammenti che ci sono e che consentono di poter i canali che consentono di poter allargare la nostra consapevolezza, che è una cosa, una regola buona in generale, ma quando si parla di guerra ancora di più. Così come è importante, selezionando delle fonti dirette, dei paesi che sono direttamente in guerra, perché possono raccontarvi delle cose che altrimenti sono assolutamente invisibili ai nostri occhi. Quindi non ci vuole poi chissà quale sforzo, chissà quale quantità di tempo. L'importante è costruirsi nel tempo una rete di un po' di canali, un po' di persone che siano un po' sparse in tutto il mondo per avere la possibilità di andare oltre ciò che l'informazione ufficiale o la disinformazione ufficiale ci portano a percepire rispetto alla guerra. Talvolta questo è facile, e altre volte ci vuole un po' più di tempo a costruirlo. Però se vogliamo davvero riuscire ad avere e a farci noi un'idea di quello che sta accadendo, non solo un'idea precostituita da qualcun altro, direi che è l'unica, è una delle poche strade che possiamo seguire. E di cose ce ne sono in giro, non è vero che sono oscurate, perché nulla e nessuno può oscurare completamente i possibili canali. Certo, in Iran c'è stato il blocco di internet, per cui difficilmente escono fuori le notizie, ma per esempio alcune cose escono fuori tramite canali familiari, di sì, rapporti familiari, e quindi riusciamo a capire che cosa accade in Iran, passando per esempio per tutto il mondo degli studenti e delle studentesse iraniane che oramai vivono all'estero, che studiano all'estero, compreso il nostro paese. Quindi ci sono possibilità. Un po' più difficile quando c'è un blocco, come nel caso di Gaza, dove nulla può entrare, e allora è un po' più difficile, ma anche in quel caso abbiamo visto che alcune cose sono uscite fuori lo stesso. Quindi l'importante è avere, come dire, aver costruito nel tempo delle fonti di persone di cui ci fidiamo, perché ci consentono di comparare l'informazione ufficiale e la comunicazione ufficiale con quelle che invece sono le comunicazioni delle persone che vivono quella realtà, e intanto ci facciamo un'idea. Non è che diciamo tutto giusto, tutto sbagliato, però ripeto, io mi sono visto un frammento di quella cosa e ho detto, beh, è possibile che nessuno abbia fatto vedere, oltre che il vicepresidente americano, perché è l'America, sono gli Stati Uniti, l'altra parte che andava ai colloqui, perché non sono arrivati, da dove sono passati? Sono arrivati con l'aereo a Islamabad, non è che potevano arrivare via terra in Pakistan, perché ci sono delle distanze che sono estremamente grandi, e quindi è ovvio che arrivavano con l'aereo. Ma perché non ci fanno vedere l'atterraggio con l'aereo? Vabbè, come se non ci fosse.
Infatti, okay. Esatto. Beh sì, sicuramente comunque anche questo del tema della tecnologia, del digitale, dei droni, dei cyberattacchi è un tema che purtroppo in questo momento sta condizionando molto, no, la comunicazione.
Assolutamente, perché...
Ed è anche un aspetto, diciamo, nuovo di queste guerre, no? Quando, io ricordo, quando sui libri di scuola si studiavano le grandi guerre, dalla prima alla seconda guerra mondiale, soprattutto dal punto di vista della tattica e delle armi, no? Cioè, ci sono state delle differenze in queste guerre, si sono verificate a partire dal conflitto russo-ucraino qualche anno fa, le prime guerre proprio anche di tipo digitale, quindi di tipo appunto comunicativo, le prime guerre che venivano trasmesse poi ecco con i rischi dovuti chiunque le poteva in qualche modo vedere, seguire, e qualcosa di completamente nuovo, no? Un approccio completamente diverso.
No, è avvenuto una cosa soprattutto e questo è da boomer, probabilmente se ci fosse stata Isabel ci avrebbe smentito, tra virgolette, perché la prima guerra comunicativa forte, vera e in diretta è stata la prima guerra del Golfo nel 1991, quando appunto Isabel non era neanche nata e quindi non ha potuto vederla. Però è stata la prima in diretta nel 1991, la prima guerra del Golfo, dove la comunicazione ci faceva vedere questi proiettili che arrivavano su Baghdad, e non riuscivamo davvero a capire che cosa stava accadendo, se non che la guerra è in corso. Però non abbiamo mai visto immagini delle azioni sul terreno, non abbiamo mai visto morti, uccisioni. Cioè, in quel caso, come dire, abbiamo visto questa guerra raccontata dai missili che arrivavano, ma non abbiamo visto la guerra. Poi, man mano che siamo andati avanti, la guerra l'abbiamo vista, e come con il digitale e poi è stata utilizzata con il digitale per fare gli attacchi veri e propri, perché i droni sono guidati digitalmente, le guerre, le cyberguerre sono parte di questa guerra come delle precedenti, e quindi si gioca oramai anche un ruolo che ha un impatto non solo visivo, non solo nell'idea del raccontarla, ma anche proprio nel fare la guerra attraverso il digitale. E siamo andati oltre, siamo in un mondo in cui se il digitale fa parte della nostra vita quotidiana, non poteva non far parte anche della guerra che c'è e che viene realizzata attraverso il digitale. Non cambia, non è differente, anzi lì sperimentano anche delle cose che poi dopo probabilmente ce le ritroveremo tra virgolette in ambito civile, purtroppo, però è preoccupante perché alcune di queste cose sono lesive dell'integrità dell'essere umano, perché i droni fanno danni senza preoccuparsi di a chi stanno facendo danni, perché chi li guida gli sembra di guidare un joystick di un videogioco, non vede le persone che uccide, non le sente, non le tocca, non gli spara nemmeno, ma gli spara attraverso un joystick. Il videogioco non è, gli sembra di giocare a un videogioco, ma sta uccidendo le persone reali. È tremenda questa cosa,
tremenda, veramente. Tremenda.
Di più non si può.
Anche la comunicazione di chi però si trova a capo, no, degli stati ha questo approccio.
Esatto.
Tanti hanno detto come Donald Trump in effetti sembra che stia giocando a un videogioco. E questo è abbastanza, esatto, significativo, no?
Assolutamente sì, assolutamente significativo e preoccupante,
sì.
Perché appunto la vita umana non ha più nessun tipo di valore, ma proprio zero, assolutamente zero. E questo non è accettabile, per almeno per chi ha un minimo di valori, un minimo di morale, minimo, niente di incredibile, però minimo di morale.
Già. E insomma, anche oggi abbiamo parlato di un argomento particolarmente significativo, importante, e non so, e non ti chiedo, perché immagino che tu non lo sappia quale sarà il tema, no, della prossima puntata, come al solito. L'altra volta stranamente un'idea ce l'avevamo, stavolta no. Sarà il 19 di maggio il prossimo appuntamento, speriamo che torni Isabel con noi per fare questo nuovo appuntamento, perché insomma il suo punto di vista è sicuramente un po' più fresco del nostro,
e assolutamente
quantomeno cerchiamo di entrare un po' in quelli che sono anche i modi in cui i giovani vedono certe questioni, che naturalmente a parer nostro, anche se io e te Andrea non abbiamo la stessa età, insomma si somigliano, no, e non sono proprio così diversa, ascoltare la voce di qualcuno che appartiene ad una generazione proprio molto più lontana alla nostra ci fa riflettere, anche perché il nostro di rapporto con i social, col digitale, è un rapporto magari diverso rispetto a quello che hanno i giovani, che non è detto che è più sano il loro e meno sano il nostro, anzi magari siamo anche un po' più liberi dai social rispetto ad un ragazzo che è nato digitalizzato e quindi magari sa anche però forse gestire meglio, naturalmente poi parlando del tipo di ragazzo che gestisce il social, ognuno ha il suo carattere, ognuno ha la sua informazione, ognuno ha il suo livello diciamo culturale d'approccio, ma un ragazzo all'università come Isabel magari ha un approccio da dei filtri che sa mettere quando si sta davanti a tematiche come queste che abbiamo affrontato oggi. Non so se se ti è capitato anche con i tuoi studenti questo, Andrea. Beh, vedo che è silenziato, ma non so se mi ascolti.
Ah, no, stavo dicendo, sì, che è capitato nel senso che a volte sono molto ingenue, proprio perché sono nativi digitali, non problematizzano quasi per niente. Poi dopo invece hanno una capacità di anche, come dire, relativizzare, e che fa anche bene su alcune situazioni, però su altre sono molto più ingenui, proprio perché non hanno costruito gli strumenti di chi ha vissuto non solo una parte di vita più lunga, non è questo, è semplicemente che siamo stati abituati a lavorare con altri strumenti di comunicazione che erano forse più semplici per certi aspetti, ma molto più complicati per altri, e quindi siamo un po' più vaccinati sul credere, no, alcune cose. Quindi dipende, ci sono i pro e i contro. Poi, appunto, se ci fosse stata Isabella, mi avrebbe detto: questo è un atteggiamento da boomer.
Noi a Isabel mandiamo un bacione grande, veramente, diamo appuntamento con la prossima puntata di Boomers, naturalmente il terzo martedì di maggio, quindi sarà il 19 di maggio. La tematica la scopriremo quando sarà. Intanto io ringrazio come sempre Andrea Volterrani per essere
grazie
stato con noi e per questo approfondimento. Grazie mille al prof Volterrani.
Grazie a voi.
Ciao,
alla
Andrea.
Prossima.
Ciao.
Ciao.
Avete ascoltato Boomer vs. Millennial, un programma a cura di Andrea Volterrani e Isabella Alfano.